Oggi l'angolo del calciofilo non sarà più angolo del calciofilo, ma sarà l'angolo dell'NBA-ofilo. Vabbè, fa schifo come titolo, ma insomma, lasciamo il calcio da parte perché è estate, si vuole sperimentare, si vuole fare delle cose diverse e diamo spazio al basket, che un po' come il calcio non è nel suo periodo della stagione principale, non è nel suo periodo dell'anno di gioco, la palla non rotola, non ribalza neanche nel basket, ma l'NBA free agency corre, dato che abbiamo fatto il punto e facciamo sempre il punto sul calciomercato, direi che un punto sulla NBA si possa fare. Allora, nuovo argomento, nuovo sport, nuovi ospiti, perché debuttano in maniera assoluta l'angolo del calciofilo i due Pietro. Questo sarà il podcast dei tre Pietro. La cosa divertente è che tra di noi non ci chiamiamo Pietro, nessuno dei tre. Il primo alla mia destra, Pietro Danesin, detto Dane. Ciao Dane.
Ciao a tutti.
Eccolo qua. Alla mia sinistra invece un altro grandissimo appassionato di basket, tifoso della Lazio, calciofilo pure lui, ma oggi prestato alle analisi NBA, Pietro Zannini, detto Peo.
Buonasera ragazzi, ecco. Ringrazio Pietro per
grazie Alex per l'opportunità.
Ragazzi, sono vestiti in arancione per come stile palla da basket proprio, tra l'altro, quindi siete veramente perfetti. Voi non li vedete, ma vi assicuro che è così. E allora, snoccioliamo vari temi della free agency NBA, due su tutti. Due su tutti forse sono i principali, più tricky si direbbe proprio in inglese. Il primo riguarda il grande colpo dei Miami Heat, che potrebbero fare i Miami Heat ed io direi che vorrebbero fare i Miami Heat. Allora, ne parlavo prima con Peo qui alla mia sinistra. Kevin Durant o Donovan Mitchell, qual è il colpo giusto dei Miami Heat? E soprattutto, nel caso di Kevin Durant, chi scambieresti e per lui, per l'ala di Brooklyn, e chi secondo te può essere forse il pezzo più pregiato che Miami potrebbe sacrificare per KD?
Allora, sicuramente Durant c'entrerebbe molto di più, secondo me. Perché Donovan Mitchell di Heat Culture ha solo l'indice di massa corporea grassa, probabilmente, perché per difendere non difende. Quindi certo. Non so con Spo cosa succede, o cambia completamente mentalità, oppure non penso
una tragedia,
che c'entrerebbe. Sì, davvero. Sì. E il problema è degli Heat, che hanno una rotazione corta. Sì. Erano sempre sofferte questa cosa. Le finali della bolla l'anno scorso,
è vero.
Con Jimmy Butler che finiva, che perdeva
42 minuti a partita.
Sì, 42 minuti. Sì, e finiva la partita in stampelle.
Sì,
stava
sì,
a pezzi, perché
le final sarà distrutto.
Sì, Duncan Robinson uscito dalle rotazioni, sì. Perde valore. L'unico asset effettivamente è Tyler Herro.
Sì.
Che è sesto uomo dell'anno, però cioè, sesto uomo per una ragione.
Esatto, peraltro.
Perché non è titolare, quindi
sarà molto,
il suo valore
più
è relativo. Sì, perché sì, alla sì, fine sì. Tanti punti nelle mani, difende poco.
Sì, e soprattutto non credo che. Ricordiamo la richiesta di Brooklyn ufficiale: almeno due All-Star più varie first round pick. Sì. Quindi varie
le
scelte.
Pick ce l'hanno gli.
Le pick ce l'hanno, però.
Ma tu vuoi prendere le pick?
Ma chi? Ma di fatto chi?
Le pick dalla 20 in poi.
Esatto, chi cioè. All'interno dell'NBA ha le pick e l'asset giusto per prendere Kevin Durant? Cioè, nessuno,
sì,
credo.
Sì.
Nessuno,
ma poi le richieste sono. Ma poi col fatto della trade di Gobert, che hanno dato 4 pick più. No, effettivamente 5 pick. Sono 4 pick più Jake LaRavia, che è la pick di quest'anno. 5 pick più Jared Vanderbilt e altri giocatori come Malik Beasley,
esatto,
Patrick Beverly, che possono essere mandati
sì,
via.
Sì, sì, sì.
Più che altro, secondo me, quello che non funziona a Miami è. Io vorrei sapere cosa c'è nella testa di Pat Riley quando ha fatto il contratto 90 milioni a Duncan Robinson.
Sì, sì. Assurdo.
No, perché se ci pensate, è incredibile. Ha uno che non difende, sì, che spara letteralmente solo da 3.
Sì, sì, sì.
A fargli un contratto da 90 milioni che nessuna squadra può
o sei Klay Thompson oppure un giocatore da calcio
o sei Klay Thompson un contratto da 90 milioni a Duncan Robinson,
no,
anche
detto,
no.
Infatti, facciamo un po' di salary match,
infatti
per qualcuno
il problema principale di Miami per affrontare queste trade qui, che sia Donovan o che sia Kevin Durant, sono i contratti dei giocatori che hanno, perché hanno dei contratti con tantissimi soldi,
sì,
e poco valore.
Sì, sì, sì.
Perché secondo me nessuno dei due giocatori, né Duncan Robinson né Tyler Herro, può matchare KD,
sì,
e,
esatto,
e Spider.
No, infatti,
e poi tradare Bam Adebayo non avrebbe senso.
Esatto,
no, perché è il
perno centrale della squadra.
Ma voi dite, questa è una domanda di una curiosità a livello caratteriale, proprio a livello molto idealistico, cioè due caratteri, due spiriti bollenti come Jimmy Butler e Kevin Durant nello stesso campo da basket, con una palla in mano, a giocare in attacco, in difesa.
Secondo me ci sta di brutto, perché Jimmy Butler è un gran compagno di squadra.
Sì.
E perché
sì,
è uno che si spacca il culo per la squadra.
Ci sta.
E
è vero che ma... lì
ma, no, ma non lo dico solo io, lo dice tutta quanta la NBA, perché ci sono dei video a Philadelphia dove era proprio Jimmy Butler che diceva a Embiid di tirare, di fare certe scelte che magari sacrificavano le sue percentuali, i suoi tiri a favore dei compagni, quindi secondo me potrebbe funzionare.
Ricordiamo che Philadelphia ha rinnovato Tobias Harris e non Jimmy Butler quella volta.
Sì, quello è incredibile.
Quello è stato
Secondo me KD fitterebbe bene perché c'ha un po' l'area da villain anche lui, come Jimmy Butler, come Bam Adebayo. Poi
quindi voi comunque escludete di netto Donovan.
No, invece probabilmente va in Knicks.
Sarebbe anche un gran colpo fuori dall'NBA con tutto quanto per quanto riguarda il marketing della Marvel, Spider, le scarpe. Quella è un altro paio di maniche. Però comunque secondo me tornare, se ipoteticamente Miami prendesse Donovan Mitchell, sarebbe come tornare un po' indietro, perché alla fine tu compri una guardia undersize come Dwayne Wade che salta una cifra e che a discapito del tiro.
Quindi sarebbe un po' evocativo anche.
Secondo me sarebbe come prendere un secondo Wade.
Certo.
Sì, ovviamente non a livello di Wade, chiaro. Però l'idea è quella.
Sì.
Hai una guardia tremendamente atletica.
Un po' giocavano su quello, dicono magari se la mettiamo così, lui davvero cerca di diventare come Wade. Il problema è che secondo me il ceiling non è così alto.
E poi ci sono già altri giocatori franchigia, tra Lauri, tra Adebayo, tra lo stesso.
Non è migliorato così tanto poi negli ultimi anni da dire. Poi il problema è che il GM dei Jets, dopo aver ottenuto tutte quelle cose là per Gobert, è difficile che ti dica per Mitchell cosa gli dai.
Danny Ainge è più vecchio.
Esatto. Sì, cioè Danny Ainge ti dice voglio 6 pick.
Sì, è vero.
E chi le dà 6 pick per Donovan?
No, mica scemo. Contando che comunque ha fatto un buon affare con Rudy Gobert in fondo, secondo me. E ragazzi, abbiamo parlato della difesa di Mitchell che fa schifo, ma mai quanto schifo rispetto alla stagione che ha fatto Russell Westbrook con i Lakers. Forse troppo hating, troppo odio nei confronti del giocatore, certamente, però la stagione è stata quella a livello di rendimento. Non si può neanche dire che i Lakers abbiano fallito completamente, perché di questo si è trattato per colpa di Westbrook, però probabilmente la dirigenza di LA è alla ricerca di una nuova guardia, comunque di un nuovo giocatore da sistema, che magari ridimensioni un po' le aspettative, però che sia estremamente più funzionale. E l'idea di una guardia secondo me è molto interessante da discutere. Ci sono tre nomi in ballo. Il primo è quello di Eric Gordon di Houston, contratto in scadenza 2023, prende 19 milioni e mezzo, pardon. L'altro è Buddy Hield della serie Chi non muore si rivede, 2024 in scadenza, 40 milioni, secondo me troppo, cioè, molto difficile comunque un contratto da pareggiare contando anche le ultime mosse di Indiana. L'altro sarebbe Patrick Beverley, che farebbe di fatto il salto della barricata andando dai Clippers ai Lakers, adesso di proprietà di Utah, 2023, contratto da 13 milioni. Quello che vi dico io, sono dei giocatori fra di loro completamente diversi, perché per quanto mi riguarda, forse Gordon è diventato play grazie ad Antonico Houston, ma nasce come guardia tiratrice ed essenzialmente come tiratore. Per non parlare poi di Buddy Hield, che è effettivamente guardia, magari scorer più completo rispetto a Gordon, ditemi voi se sbaglio, però necessariamente così. E invece Patrick Beverley è playmaker puro, non da zona d'attacco, non playmaker scorer per la zona offensiva, però giocatore appunto difensivo, di grande carattere, che forse nella mentalità dei Lakers darebbe un grosso impulso a tanti giocatori che negli ultimi anni sono sembrati un po' apatici in certe fasi delle partite. Quindi mettiamo il caso che i Lakers si riescano a liberare di Westbrook, secondo me cosa abbastanza difficile in ogni caso. Quale giocatore risulterebbe il più giusto e il più azzeccato proprio al sistema dei Lakers, detto che non sappiamo quale sia il sistema dei Lakers?
Secondo me dipende tutto da come gioca il nuovo allenatore di Lakers, che è Darvin Ham, ricordiamo. Sì. E secondo me dipende tutto da come vuole far giocare LeBron.
Sì.
E come vuole far giocare la squadra, perché quando ho letto i nomi che hai scritto, ho subito pensato che se Darvin Ham vuole far giocare LeBron da play, ovvero che lui è il capo, lui porta palla, lui porta palla e vuole dei tiratori da fermi, secondo me Eric Gordon è più forte, perché ha esperienza, ha 34 anni, faceva quello con Harden, perché Harden menava la palla e dopo la scaricava a Gordon da 3 da fermo. E quindi potrebbe essere un'idea anche questa. Okay. Però i Lakers hanno già un roster vecchio.
Esatto.
E quindi aggiungere una guardia di 34 anni che non può darti futuro se non l'immediato.
Non sarebbe un po' un Carmelo Anthony della situazione?
Esatto,
proprio...
la stessa cosa.
Sì, cioè... sarebbe la stessa identica cosa. Sarebbe esatto. Sostituire Carmelo, che comunque gioca da 3, sì, con uno che gioca da 2 e ha 3 anni in meno.
Però posso dirti, adattandolo al sistema, tu hai citato Harden e quindi D'Antoni, adattandolo a quel sistema lì, cioè, sarebbe
infatti
una scelta pessima al sistema, forse.
Se non mi sbaglio, anche D'Antoni era uno degli allenatori papabili.
Sì, è vero.
Per il nuovo coach che dopo è finita su Darvin Ham, che è, pare sia alla, sì, alla prima spesa.
Ma un sistema del genere esclude, secondo me, Anthony Davis, innanzitutto. Cioè, siamo sicuri che in un sistema dove c'è un giocatore, un LeBron all'Harden, estremizziamo, potrebbe davvero escludere Anthony Davis in certe fasi del gioco.
Sì,
poi per carità si può riadattare.
Anthony Davis è un uomo che tira alla fine.
Sì, questo è vero.
Sim off ball è tirato male.
Cioè, sì,
Anthony Davis è il giocatore da post.
Peggior tiratore dell'NBA, sì, al momento. Sì. Anthony Davis,
infortuni, cosa genere. Anthony Davis è un giocatore che ha grande sostanza,
esatto,
in difesa difende bene, ha tanti punti nelle mani, tante cose, però sono infortuni.
Sì,
tu vuoi,
sì,
davvero aggiungere Eric Gordon?
Che ha 34 anni.
Sì, è il Carmelo Anthony 2, sì, segna tanto, esatto. Poi ho anche Gordon, cioè quanti infortuni ha avuto lui. Era un fenomeno.
Però comunque, ma quest'anno l'ho praticamente giocato l'ultima stagione.
Non potete, sì, negare che è un'idea, però, sì, sì, perché alla fine è quello che stanno facendo i Lakers, cioè,
no, no, certo,
prendere giocatori veterani di esperienza che hanno punti nelle mani.
Sì, sì, sì.
Il problema è che cosa dai? Tu daresti una pick per Eric Gordon, ok, che i Rockets stanno finiti Eric Gordon.
Beh, se è lo firmi al minimo salariale veterani.
Momento di essere
no,
contratto.
No,
è sotto contratto
con Houston.
Sotto contratto, sì.
Secondo me 2023. La situazione di Beverly e di Gordon, vuole il contratto uguale.
Analoghe. E conta che Gordon c'ha pure, prende 6 milioni in più, 6 milioni, sì, e mezzo in più di
sì, ma quello secondo me è tanto alla fine la luxury la paga, sì, lo, sì, stesso, sì, tra, sì, LeBron e Anthony Davis e Westbrook. Tanto alla fine.
Che poi tra i tre nomi che hai detto, sicuramente tutti quanti diremo Buddy Hield.
Sì, questo.
Perché è il giocatore più giovane,
sì, idealmente,
che ha più punti nelle mani e che ha lo stesso, ha lo stesso numero di soldi nel contratto. Perché Westman ha 43 e mezzo, se non mi sbaglio, sì, di milioni per un anno. E Hield ha 2 anni e 40 milioni.
Esatto, sì, esatto.
Quindi sarebbe, idealmente, sarebbe, per quanto riguarda i soldi, sarebbe la cosa migliore per i,
certo,
Lakers.
Sì. È vero, sì, sono d'accordo.
Secondo me, allora, Eric Gordon ho poco nulla da dare.
Sì, sì, sì.
Tanto alla fine serve la palla in mano, ricordo.
Sì,
cioè,
sì, sì.
Lo spot up shooter qua è Buddy Hield.
Sì, sì,
senza,
sì,
problemi.
È
forte
sicuramente
giocatore,
è sicuramente il giocatore che sposterebbe di più. Cioè,
sì.
E tra l'altro sarebbe anche l'idea.
E che servirebbe i Lakers perché, sì, riesce a
esatto.
A
il problema è come lo prendi?
A dare punti in più.
Sì, ma anche possessi.
E anche possessi,
esatto,
in più. Cioè, potrebbe essere il quarto score.
Sì,
cioè,
sì, sì,
che,
sì,
praticamente i Lakers perdono Caldwell Pope.
Sì, è vero.
Se non mi sbaglio.
L'hanno perso l'anno scorso.
Con Westbrook.
Si prenderebbero Buddy Hield, che secondo me è il fit perfetto.
Sì, ma
Lakers,
secondo me non hanno gli asset. Uno, non vedo perché i Pacers dovrebbero darlo ai Lakers. I Lakers cosa danno? Tenere Arthur Tucker.
No, Westbrook.
Ma non danno a Westbrook. Cioè Westbrook, a parte che prende 40 milioni ma in un anno.
Ma ci torniamo,
è già diverso.
Su Westbrook torniamo su questa idea qua che mi è venuta, che tutti stanno ipotizzando un pochettino. Cioè, se Brooklyn, tornando sempre al concetto di Durant, viene ridimensionata totalmente le sue ambizioni, io non vedo così difficile il classico scambio Westbrook-Kyrie. Cioè, è chiaro che si parla sempre di fantabasket e va bene. Però secondo me Westbrook, cioè, è destinato a finire la carriera in una squadra che lo mette un po' come numero uno di turno, dove la gasa un pochettino, un po' come ha fatto con Washington due anni fa. Mm-hmm. Quindi
aveva giocato bene a
Washington. No, ma infatti aveva fatto molto bene. Quindi secondo me, io la trade eventuale tra Kyrie e Westbrook, naturalmente con un conguaglio di pick eccetera a favore di Brooklyn, la vedrei per certi versi fattibile. Io vedrei un po' meno fattibile eventualmente un nuovo super team dei Lakers con LeBron, Anthony Davis e Irving. Uno, perché l'ultimo che hanno avuto è stato effettivamente un super team ed è stato un fallimento, come abbiamo già detto, non solo per colpa di Westbrook, però anche per colpa della move su Westbrook, per il fatto di dover acquisire un giocatore probabilmente voluto da LeBron, probabilmente un giocatore caldeggiato dalla dirigenza di Los Angeles, eccetera eccetera.
Secondo me comunque il problema principale del fallimento di Westbrook ai Lakers è stato che l'allenatore lo faceva giocare fuori dalla comfort zone.
Dice
perché
poca palla in mano,
poco faccio tutto io, sì. Perché è LeBron il capo lì, no, che, infatti, che detta legge.
Ma sì, però, ma infatti l'errore è stato l'errore come concetto.
Sì, esatto. L'errore è stato fondamentale.
Sono due, sostanzialmente due ball hog. Esatto. Anche se la passano due, bene.
È stato
però ideologico. La palla vengono loro ed è loro.
Sì, sì, ma infatti l'errore è stato per sé ideologico.
Infatti
sì,
sembrava che Westbrook dovesse tirare perché diceva nella sua testa: io devo tirare perché sono un
giocatore. Perché non so ce l'hai.
Perché si sentiva forzato a tirare, perché sapeva che il prossimo possesso non sarebbe stato suo.
Sì, sì, sì.
Ma poi lo vedevi perché tirava male. Perché era tutto un fatto mentale, secondo me.
Secondo me ha sentito tanto, cioè, del fatto. Io all'inizio, cioè, criticavo pesantemente, poi adesso capisco, cioè, non è colpa sua, lui è un giocatore diverso, può darti tanto, perché Westbrook è una squadra da medio-bassa classifica da porta playoff.
Sì,
in generale, non,
non come Chris Paul,
sì,
però.
Non ti fa vincere i playoff, non ti fa passare il primo turno, però comunque il miglioramento può essere...
Aumenta la dimensione del club.
Sì, perché fa tante cose, ma se tu lo metti come, diciamo, terza opzione offensiva e non tira la tre,
non serve niente.
Che spazzature hai?
No, zero, terribile.
Appunto.
E tra l'altro, il concetto di super team, secondo me i Lakers dovrebbero un po' metterlo da parte, visto l'esperienza del 2004, del 2012, vista l'esperienza dell'ultimo anno e direi visto quello che è successo un po' in giro alla Lega. Ok, il discorso su Brooklyn è diverso, nel senso che Brooklyn ha preso Irving nel periodo in cui ha deciso di impazzire completamente, anche se delle avvisaglie nella sua carriera c'erano state, ecco, e di prendere un altro giocatore come Harden, molto particolare sempre a livello di ball handling, però il concetto è anche questo, cioè ragazzi, basta con i super team. Allora, è chiaramente, io capisco che i Los Angeles Lakers siano la squadra sportiva più famosa al mondo, ok, quindi riunire così tanti grandi giocatori con la stessa maglia, cioè è un boost a livello economico comunque non indifferente, che aiuta moltissimo la franchigia a livello commerciale. È anche vero però che i Los Angeles Lakers sono anche la squadra con più titoli NBA in circolazione nella Lega. Dunque c'è un motivo se è così e c'è sempre la pretesa di vincere. Il basket, credo che, adesso mi direte se è vero, nel corso degli anni si sia rimasto sempre coerente nella dimensione di equilibrio, cioè c'è bisogno di equilibrio in difesa, in attacco e a livello di personalità. Lo abbiamo visto, secondo me, anche nel corso degli ultimi 20 anni, proprio con questi super team. Eventualmente, vi chiedo, sarebbe una buona idea rifare un super team di questo tipo oppure... No, di fatto. E credete, anzi, una cosa secondo me molto interessante, che Anthony Davis possa essere l'ago della bilancia tra LeBron e Kyrie Irving?
Allora, secondo me, portare Kyrie a LA sarebbe sicuramente di avere Westbrook. Più sì. Che altro perché sai, con Westbrook non vinci il titolo.
Sì.
Perché non hai una squadra equilibrata. Devi puntare a avere quelle partite che i giocatori fanno vincere, nonostante il fatto che nessuno difenda. Adesso qualche giovane l'hanno preso, Lonnie Walker, Thomas Bryant,
sì, sì.
Queste cose qua.
Thomas Bryant comunque.
Sì. Sì. Tira anche da tre, per carità, un centro che tira da tre lo prende così poco. Sì, Lonnie Walker atletico, ma tira mai da tre. Poi qualcuno sta a fare le cose.
Sì, sì,
più
sì,
o meno,
sì,
qualcuno
sì,
sta a fare le cose.
Certo, certo.
C'è un po' di aria di, insomma, di energia, ma che lì, col fatto che è un'incognita, è un pazzo totale, potrebbe rivelarsi.
Querela di Kyrie. No.
Ma
l'ho detto anch'io prima,
l'ho
detto anch'io prima.
La terra è assolutamente piatta, quindi la penso come terra.
Assolutamente piatta.
No, e secondo me Kyrie ti aumenta di un sacco la varianza.
Sì.
Cioè, Kyrie, ma anche i Nets, potevano stravincere il titolo, sì, se avessero giocato bene. Però a me che non funzionavano, ma se Kyrie...
Che l'amalgama è proprio difficile, sì, trovare con questi, sì, giocatori.
Non la trovi, cioè, equilibrio a livello di partite. Cioè, una partita sai che Kyrie...
Esatto, devi farti trascinare. Devi farti trascinare.
Sì, devi farti trascinare, che è una cosa che storicamente non funziona, sì, perché ci vuole equilibrio.
Perché è un po' come lanciare una monetina.
Infatti, se ci pensi, tu dici super team... Kyrie, AD e LeBron sono super team, sì, perché? Perché sono giocatori che segnano tanto, hanno sempre la palla in mano e sarebbero in tutte le altre squadre probabilmente la prima scelta offensiva.
No, certo.
Però se ci pensi, i Bucks che hanno vinto il titolo avevano Antetokounmpo che probabilmente al momento è top 15 di sempre,
sì, sì, sì,
assolutamente, perché l'impatto che ha, ed è il migliore giocatore della Lega adesso, l'impatto, sì, sì, che, sì, ha difesa, attacco. Jrue Holiday che è il miglior difensore on ball,
sì,
secondo giocatore NBA, cioè il miglior difensore da mettere su uno con la palla,
sì,
lo metti là e tira da tre, sa segnare,
certo,
i suoi 20 punti per tirare fa, e Middleton che è perfetto secondo il velino,
sì,
attacco,
sì, sì,
perché,
esatto,
segna super scorer, poi il fatto che è lungo, un'ala,
no, no,
quei,
certo,
giocatori che difendono bene anche se non
qui
sono...
Qui tu dici effettivamente...
Sono tutti super, cioè,
sì,
il concetto
però,
super team, tu lo devi dire
questi
quando
sono proprio
tre fenomeni che
però questi
possono fare tanti punti.
Potenzialmente allora magari cambio discorso. Sì, super team è una parola sbagliata contando che cos'è Golden State? Cioè,
super team
effettivamente.
Sì,
cos'era in Chicago Bulls? Super team. È vero. Però allora io dico un'altra cosa. Tre MVP caliber. Cioè, sì. questi tre giocatori sono tre possibili MVP, tre numero uno assoluti. Poi, che siano grandi giocatori, sia Middleton che Jrue Holiday, che Klay Thompson, che i Draymond Green, che gli Scottie Pippen, ok. Però, secondo me c'è sempre una dimensione diversa. Cioè, sì. c'è un 1-2-3 nella gerarchia. Qua è 1-1-1.
Sì, infatti è per quello che non ha senso, perché poi le skill di Kerry ti aggiunge cosa? Tiro? Sì. Che vabbè, ci sta, è una cosa che funziona sempre, ma tipo... tenere la palla e saper segnare con la sì. palla non è una cosa che puoi portare in tutte le squadre, perché ci sono già LeBron e Anthony Davis, si mette ridondante.
Sì.
Una cosa che non è ridondante sono i Boston Celtics,
sì.
che hanno tutti i giocatori che difendono bene,
bravo.
Che tirano anche bene e che sanno il loro ruolo. Tu sì, cosa sì, preferisci? Avere una squadra così o una squadra di tre fenomeni?
Toronto di
sempre.
Turno, diciamo.
Toronto. Cioè, preferisci avere...
Cioè, io ti dico, potenzialmente...
Toronto, tutta la gente sa fare il loro.
Potenzialmente, il giocatore perfetto che potrebbe giocare, mi è venuto in mente adesso, con LeBron e Kyrie Irving, secondo me, sarebbe Kawhi Leonard. Cioè, Kawhi Leonard sì. è già quel tipo di giocatore che non so, è più un misto, no? Si diceva spesso con gli altri miei compagni di classe, era un misto tra Scottie Pippen e Michael Jordan, chiaramente
sì.
sempre
sì, insomma,
con le giusti paragoni, con le molle, però è quel tipo di giocatore che è in grado di adattarsi ai due ruoli e ad essere comunque fondamentale in entrambi i lati del campo. Quindi, però, sai, questi grandissimi scorer davvero fanno fatica, secondo me, a convivere. E non c'è mai non c'è mai la minestra giusta per farli convivere.
Io faccio una domanda. Vai. Se Kyrie per qualche strano motivo va ai Lakers, sarebbe prima, secondo te, o terza scelta offensiva?
Secondo me seconda.
Devi vedere quante partite gioca, innanzitutto, perché Kyrie può giocare 82 come 0.
Questo è vero. Cioè, effettivamente, io credo che se i Lakers prendano Kyrie Irving, possa addirittura diventare la prima scelta offensiva nel momento in cui durante la regular season cambiano tra LeBron ed Anthony Davis. Cioè, nella regular season, secondo me, non li vedremo mai.
Tutti e tre, sì, no.
Tutti e tre, no. Quindi a questo punto ha senso fondare il sistema su Kyrie Irving, certamente coinvolgendo entrambi, eccetera, ma mai ipotizzare veramente che si possa puntare su tutti e tre in regular season. Il discorso è che tu mi dici, certo, ok, magari vinci Ovest, arrivi ai playoff e dopo che succede? Ce l'hai tutti e tre, si pestano i piedi, non si capiscono, può essere anche vero, però secondo me i playoff sono un'altra competizione, ed essendo un'altra competizione tu potenzialmente puoi essere trascinato ancora una volta da LeBron, o ancora una volta da Kyrie Irving, o ancora una volta da Anthony Davis. Bisogna trovare chiaramente le giuste alchimie. E comunque in tre faccio fatica a pensare che si possano trovare.
Sì, vorrei aggiungere una cosa. Secondo me Kyrie probabilmente rimane ai Nets. Cioè, le
sì,
cose adesso,
certo,
adesso sono Durant,
anche Kyrie
rimane ai Nets.
Sì, sì.
E poi perché i Nets dovrebbero prendere, ok, danno una pick,
sì, sì,
che può valere tanto come valere nulla, no, perché certo, se vanno ai playoff, certo, ma sostanzialmente vale molto poco. E i Lakers sono un'altra pick, le hanno date tutte i Pelicans, sì, per Anthony Davis, per cui quello è il problema dei Lakers. Sì, non hanno asset, non hanno nulla. Cioè, se ti trovi a dire devo scambiare qualcuno, l'unica cosa che posso dare è tenere Horton Tucker,
infatti.
Non hai nessun tipo di
potere.
Sì, cioè.
sì, è vero, è vero.
E Kyrie sta meglio ai Brooklyn Nets, anche perché dovrebbero prendere Westbrook. Nel senso, sì, Westbrook, sì, sai che è costante, perché gioca,
certo,
tutte le partite, gioca tutte più o meno allo stesso livello, ma
vero,
con Westbrook, con la squadra che hai, la squadra l'ha migliorato un attimo, ho preso due diciamo delle ali che saranno i playoff, cioè,
sì.
E come si chiama? Royce O'Neal,
sì,
dagli Utah Jazz, per una pick, dato tipo 5 minuti prima che inizia poi la storia di KD,
sì,
dopo
sì,
la, cioè,
fregati
la sfiga totale,
sì, sì.
E anche ho preso TJ Warren tramite free agency,
no,
3D, ottimo giocatore di playoff, cioè giocatori,
sì,
che,
esatto,
servono adesso.
Esatto.
E il problema, dici, con KD ai Nets hai la possibilità di fare una stagione assurda se tutte le cose vanno bene,
certo.
Con Westbrook non hai la possibilità, secondo me, di arrivare a vincere il titolo. Quindi che punto, che so, dici, speri, è un azzardo,
è un azzardo.
Ci provo, perché tanto alla fine con Westbrook si gioca tutte le partite, ti porta ai playoff,
sì,
e comunque est mi è messo abbastanza bene,
no,
qualche posto sotto ce l'ha,
sì.
Però le gerarchie sono già state,
certo,
insomma, negli anni definite totalmente. Kyrie ha senso là. E anche la storia di KD, che diceva, KD, dicono che abbia chiesto la trade perché volessimo andare via Kyrie.
Sì, sì.
Per questa cosa, perché anche Kyrie, chi lo vuole come compagno di squadra? Chi,
no,
lo vuole, cioè, a roster? Che,
sì,
che
ma è come
lui ha la nomea di essere in rovina spogliatoio.
È come Ben Simmons, è un po' il Mario Balotelli.
Un po' il Mario Balotelli del
mondiale.
Bella.
Un Richarlison di turno.
Io invece, secondo me, credo che un'ottima destinazione per Westbrook, escludendo i Nets, sarebbe Charlotte.
Ah, dici.
Che facendo uno scambio magari con
la Melo?
No, con Gordon Hayward.
Forse sì.
Sì, però la Melo Westbrook.
La Melo Westbrook assieme, sì, io direi idea di sì. Perché
tu sponsorizzi la Melo Westbrook.
Secondo me la Melo è un giocatore. La Melo Ball è un giocatore super crafty. Sì. Skillatissimo con le mani, sa fare di tutto.
Sì.
E secondo me uno come Westbrook. Uno, si può fare la guardia, esatto. Perché tanto tira da 10 metri come tutti nell'NBA.
Sì, sì.
Cioè, io ultimamente ho guardato una partita, mi pare che fosse Milwaukee Charlotte. E in quella partita lì, in quel quarto lì, i Charlotte hanno fatto il record di triple in un quarto.
Sì, sì,
e
sì,
c'era
sì.
La Melo che tirava da 11 metri.
Da 11 metri, sì, sì.
Quindi, secondo me, può fare la guardia. E quindi, secondo me, uno come Westbrook che prende rimbalzi, che
fa
tutto il lavoro sporco che una guardia potrebbe fare, potrebbe aiutare il
quindi, una sorta di Westbrook come DeJounte Murray.
Sì, secondo me, sì.
Secondo me c'è una precisazione da fare. Cioè. Westbrook non ha mercato, no. Perché prende i soldi e non vale i soldi che prende. E i Lakers non hanno nessuna pick.
Vabbè, ma neanche invogliare. Gordon Hayward, se ci pensi, si è spaccato un ginocchio.
Quello
e...
sì, ma non prende così tanti soldi per quanto. Cioè, gioca comunque, puoi mettere un sistema Gordon Hayward.
Sì,
Westbrook diventa
se
il sistema.
Se lo metti il sistema
stesso.
Dei Lakers, su me farebbe benissimo.
Sì, il problema è che le Charlotte cosa dicono? Cioè, per Westbrook devi
tipo, ovviamente c'è una squadra giovane, capito? Tu rischi di sbilanciare il sistema per prendere uno come Westbrook.
No.
Non
io
so.
Poi ne sono
cioè, effettivamente sarebbe una buona idea così da NBA 2K. Cioè, nel senso, al campetto, cavolo, che figo, mi becco Westbrook e la Melo e proviamo a fare una roba insieme. Però non so se a lungo termine per una squadra come Charlotte che non ha mai vinto niente.
Secondo me sarebbe super interessante invece.
Il problema è che
sì, ma interessante lo è sicuramente. Non so se sia una cosa progettuale. Non è una cosa progettuale.
Ma perché di solito queste cose qua si fa salary dump e tu mandi una squadra che ha tanto salario libero,
esatto.
Tipo San Antonio e Indiana Pacers, sono due che hanno 30 milioni per prendere Westbrook. Cambi di pick però.
Sì.
Ma se lì che saranno pick, tu non puoi neanche rifare Westbrook. E Charlotte cosa ti dice? No. Per Gordon Hayward dice,
sì,
no,
è un po' più difficile.
Però no. E poi
effettivamente come backcourt essenzialmente come backcourt sarebbe
incredibile.
Non vuole molto vincere adesso.
Molto interessante.
Miles Bridges è in prigione. Va in prigione adesso.
È vero, Miles Bridges è
ufficiale.
Ufficiale.
Ufficiale. Prison FC.
Prison FC.
Quindi
trova Greenwood e
Charlotte cos'è? Terry Rozier che è fin lì.
Sì, sì.
Gordon Hayward fin lì. Non è futuribile.
No.
BJ Washington e la Melo Ball.
Esatto.
Hanno perso Miles Bridges, di sicuro non voglio vincere adesso, di sicuro Westbrook, gli dicono guarda,
meglio
se vieni meglio non ti facciamo neanche giocare, cioè ti alleni tutto l'anno se tu tira da tre se vuoi, ma se ti scambiamo, mettiamo i video d'estate che tiri da tre dal centrocampo,
esatto.
New York,
con l'età shoot,
tipo Ben Simmons, venivano fuori ogni anno i video lui che tirava da tre, anche Andre Drummond, venivano fuori i video lui tirava da tre le partitelle, poi durante l'anno sembrava non sapesse... neanche come si fa a tirare, cioè
esatto.
Una cosa assurda.
Beh ragazzi, tocchiamo l'ultimo tema perché secondo me abbiamo già detto un bel po' di cose, ne faremo chiaramente altre puntate così con altri ospiti, ma l'NBA scalda molto e porta tanti appassionati. Ragazzi, due acquisizioni sorprendenti secondo me da un certo punto di vista dei Boston Celtics, sorprendenti per continuità ma non per visione, perché i Boston Celtics ti hanno abituato a questo tipo di cose. Danilo Gallinari, Malcolm Brogdon. Io vi chiedo quale può essere realisticamente lo starting five dei Boston Celtics.
Secondo me al momento Boston ha il roster più forte dell'NBA.
Dice.
Perché se...
Allora ragazzi, sposiamo la tesi di Dane e diciamo il roster proprio di Boston. Guardie: Brogdon, Smart, Derek White e Peyton Pritchard. Quattro guardie così. Jalen Brown, Jason Tatum, Danilo Gallinari, Grant Williams, le ali.
Ma soprattutto
i
Time Lord sotto canestro.
Time Lord,
che è uno dei migliori difensori della Lega.
Sì, Robert Williams,
che ti manda la palla in quarta fila,
sì,
tutti davanti ogni volta.
E all'Horford, che potenzialmente all'Horford può fare anche l'ala grande.
Sì.
Idealmente.
Sì,
diciamo, non lo farà più, ok. Però...
Apre il campo, secondo
apre
me.
Apre il campo,
sì.
Esatto.
Perché può giocare dentro e fuori.
Sì, sì, sì. Sì, tira bene anche.
Quindi, ragazzi,
allora, secondo me al momento Boston ha il roster più forte. Cioè. Anche perché sono arrivati in
finale
quest'anno.
Più completo
l'NBA.
Certamente. Sì.
Allora, secondo me, il quintetto rimane lo stesso.
Dice.
Devi vedere se Horford
quindi
riesce a registrare.
Brogdon dalla panchina.
No, secondo me Brogdon titolare.
No, Brogdon secondo me è dalla panchina perché uno deve ancora rientrare bene dagli infortuni. Ha giocato poco l'ultimo anno. Ha giocato pochissime partite.
Sì, questo è vero.
E lui però potenzialmente è incredibile come presa. Perché
sì, il sesto uomo effettivamente interessante.
È stato qualche anno nel club di 40-50-90. Cioè,
sì,
percentuali incredibili.
Due anni.
Difende bene.
Rookie of the Year 2017. Sì.
E sa portare la palla su. Cosa che Smart fa, ma così. E Smart senza la nomea di difensore dell'anno sicuramente non sarebbe così.
No,
visto e proprio il fatto che lì da tanti anni che è fan favorite.
Certo.
secondo me Smart non vale così tanto. E se dovessi partire da zero, metterei Brogdon. Ok. Secondo me, perché lo vedo più completo.
Tra l'altro Brogdon, correggetemi se sbaglio, a Milwaukee negli ultimi anni, comunque negli anni in cui, dopo Rookie of the Year, mi sembra di 2019, adesso non ricordo bene, però 2019-2020, quando stava ancora bene e giocava con continuità, era effettivamente un po' più sesto uomo che titolare. Cioè era più giocatore, magari sì, nello starting five, però non era una prima scelta assoluta, un primo scorer.
Sì, perché aveva Eric Bledsoe davanti.
Ecco, questo sì, è
anche Bledsoe. C'era Bledsoe che dopo
si è rivelato un po', insomma,
sì,
uno scambio.
Un palla piede. L'ha mandato via un po' male.
Sì. Però ha fatto bene.
Io apprezzo Eric Bledsoe, perché insomma
è valido comunque.
Difende forte. Sì. No, però vabbè, poteva fare un pochino di più a Milwaukee, secondo me.
No, quindi secondo me però,
quindi tu dici Smart,
Brown, Tatum, e poi bisogna vedere, secondo me,
perché attenzione,
perché Horford,
io credo comunque che
partita è difficile.
Allora io la vedo vedo difficile il fatto che per esempio Boston schieri quasi quattro guardie, cioè nel senso con magari Brogdon, Smart, Brown e Tatum tutte assieme in quinta.
Secondo me invece sì.
Tu dici
Small Ball.
Sì, Small Ball. Perché
secondo me sarebbe incredibile e fortissimo.
Dice.
Perché avresti due ali che sanno attaccare, sì, dal palleggio e tirare benissimo.
Sì. E difendono bene.
E difendono anche bene. Hai Smart, che è il mio difensore della Lega, e difende forte.
Sì.
Hai Brogdon, che è super completo. Sì. E tira anche bene. E sotto canestro hai Robert Williams. Sì, no, sì. Scusami, hai Time Lord. Hai coso?
Time Lord.
Robert Williams.
È Grant Williams. È
hai Robert Williams, sì, che difende come un drago. E quindi, stoppa.
Ragazzi, il ruolo di Gallinari quale sarà?
Allora,
il sesto uomo della panchina.
Secondo me istituisce Pritchard.
Sì.
Perché Pritchard, a parte che
l'handling di Pritchard
però va a Brogdon. Però il fatto che, sai che gli davano i possessi, vedevano, tirava due triple quando, sì, entrava. Se entravano le triple, rimaneva in campo.
Sì.
Se no lo toglievano, sì, perché dicevano così.
Perché non serve niente.
Perché in realtà Pritchard c'entra poco. Cioè lui, anche Gallinari, anche Gallinari, perché difende male, perché rompono la bolla.
Però
cioè,
Gallinari è un giocatore un po' più completo a livello, sì, offensivo di Pritchard.
Sì, assolutamente.
Segna, e segna tanto.
Ha tanti punti in mano, esatto. Gallinari.
E anche poi è un gran passatore, attenzione.
Sì. Sì.
Cioè, capito? Sì. Cioè, in un momento della partita in cui Gallinari è caldo, ti dà anche la soluzione dell'assist, secondo, sì, me.
Secondo me è innegabile dire, insomma, anche da rotto Gallinari è forte.
Sì.
Perché
non corre,
si muove male.
Sì. Perché è tipo di ormai. Era dire che proprio alla fine.
Perché sì, è molto limitato, però con le mani ci sa fare.
Sì.
Cioè, letteralmente dalla panchina d'Atlanta quest'anno, in 24 minuti, faceva 12 punti a partita.
Sì.
Dalla,
sì,
panchina.
No, non è male.
Che è onesto,
sì.
Eh.
Sì, ma no, ma lui ha sempre avuto anche l'isolamento in post.
Fade away
anche
ti
attrae.
Però quello che
secondo me, cioè Pritchard ci sta a sostituirlo, metti Brogdon.
Sì.
Perché in NBA la difesa non è mai ridondante.
Ok.
Avere 5 giocatori che difendono bene sulla palla, anche Robert Williams si difende benissimo sulla palla. Infatti ho visto Curry, non è che prende come Rudy Gobert, che difende bene sotto, ma Curry dopo lo prende per il culo.
Sì, fa pick and roll.
Fa pick and roll, lo manda da una parte, lo manda dall'altra. Gobert si mette a guardare in giro.
Sì.
Che è andato già a segnare.
Sì,
Robert Williams ci difende bene.
Sì, sì, è vero.
Quindi cosa succede? Si mette 5 giocatori, tranne Pritchard, che è uno bravo in difesa. Non c'è nessuno, per cui fai la caccia all'uomo, si blocchi per gli ultimi 5 secondi per mettere Pritchard là.
Ok, sì.
Perché sai che su Pritchard segni, ma perché è scarsa in difesa.
Con Gallinari questo discorso si può fare. Cioè, nel senso, non posso offrire davvero tanto l'intensità dei playoff.
Secondo me sì.
Per quello
che dico, cioè, è un'arma in più, giusto per, se devi rimontare, avere quel giocatore.
Cioè, io faccio fatica a immaginare Gallinari negli ultimi minuti di una grandissima partita, addirittura nelle ultime partite di una finale NBA.
Infatti, siccome lui ha firmato per vincere, quello non è il suo ruolo. Cioè, il suo ruolo non è giocare
del tutto in campo, insomma.
Sì,
è per dare rotazioni in regular season.
Esatto,
sì,
è per dare
un po' il roster, che
è per aiutare,
non è così lungo.
Secondo me, gli squadri principali di Boston, per dare una mano con i punti,
sì, secondo me. Perfetto.
Poi il problema è i centri. A Horford la sua età.
Sì, i centri.
E la sua età è abbastanza in là, 28-29 anni,
sì,
non va tanto bene con i playoff, secondo me. L'intensità poi con cui gioca Boston.
Sì.
E l'altra cosa è Robert Williams,
che
è un fenomeno, ma doveva drenarsi il ginocchio tra le partite. Devi vedere se
prendere PJ Tucker così.
PJ Tucker ormai
ha già firmato
Philadelphia. I centri rimpiazzabili è la cosa più semplice tra le NBA. Basta metterne uno, cioè ce ne sono un'infinità.
Sì, questo è vero.
Anche il cambio di G-League lo metterà.
Basta prendere uno che scarta Houston.
Daniel Tice è la qualitazione,
esatto.
Per fare il quintetto small ball.
Sì.
Devi vedere, però riesce a fare il quintetto small ball ad est,
sì,
con Embiid da una parte
e Antetokounmpo.
Antetokounmpo dall'altra.
Antetokounmpo dall'altra.
Dici,
potenzialmente sì,
qualcuno sì, anche, ma anche i Raptors sono una specie di Boston con tutta gente più alta,
sì,
e più grossa
e meno forte, probabilmente.
Sì, meno forte, sì, meno forte, però
meno tecnico.
A parte Van Vliet e Gary Trent, i Raptors si mettono una squadra. Posso metterti anche tranquillamente quattro giocatori che sono
6'9, che sono 2'8.
Fanno Scottie Barnes, Orgiano Nobile,
Dilano,
Dilano Bento.
Dilano Bento.
Scottie Barnes, che è un fenomeno.
Sì.
È un fenomeno.
Fortissimo.
È una cosa incredibile. Al primo anno da rookie, poi così.
Sì.
Anche playoff ho giocato bene.
Ah,
fortissimo,
sì,
fortissimo. E ti mettono. E vabbè, trash su G. E 8 quarti di giugno che hanno preso, grande peso, secondo me, sottovalutata. Sì. Insomma, non punteranno il titolo neanche alle semifinali di contest.
No, però comunque.
Però intanto
squadra
si costruisce. E giocano, secondo me,
nel percorso
per Raptors, esatto, con Masai Ujiri, e secondo me giocano la partenza del futuro.
Vabbè,
tutti più alti,
sì,
tutti più alti, perché i Raptors alla fine non sono forti,
tutti più alti, non la mettono che nel fare cesto tutto.
Allora, ragazzi, non la mettono bene nel cesto, ma hanno sta bolla che non attacchi nessuno, tutti lunghi.
Ragazzi, io vi fermo perché ne state dicendo tantissime, sì. E ragazzi, la prossima volta ci becchiamo. Io vi ringrazio intanto per aver partecipato oggi, butteremo su giù altri temi, anche perché ce n'è di roba da dire. Sporadicamente ci troviamo e continuiamo a parlare di basket, perché
sono molto
divertito. Il podcast dei Tre Pietro, ringrazio Pietro Lanesin Dane, ringrazio Pietro Zannin Peo, ringrazio voi per averci ascoltato. Vi do appuntamento
ad un
prossimo podcast.
Grazie.